Stamane, allora, il programma della conferenza, che ora a questo punto ho salvato 20 volte, questo. E, diciamo che l'argomento era in realtà un po' diverso da quello che pensavo, perché io mi ero basata molto sul titolo e sulla descrizione, e qui c'era scritto il contributo del turismo e dell'arte a favore delle persone con disabilità. In più ci ho messo i miei schemi mentali dentro e quindi l'ho interpretato con la falsariga di una ricerca a cui ho partecipato e sto partecipando. Cioè io sto partecipando a una ricerca che cerca di vedere come si può migliorare l'accessibilità dei luoghi turistici per le persone con disabilità, dove per disabilità si intende una vasta gamma di persone, sia quelle che possono avere dei problemi di mobilità, ma anche quelle che hanno dei problemi di tipo cognitivo, no? Per cui non riescono a leggere, non capiscono, insomma, diciamo che vanno facilitati, e poi problemi sensoriali, eccetera. E poi, voi sapete, no? Io ci metto dentro spesso anche le persone che sono magari ipovedenti perché anziane o quelle che hanno problemi con l'alfabetismo, non una bassa literacy, insomma ci sono tantissime categorie di persone che possono avere dei problemi nel visitare un luogo turistico, così come nel fare tantissime altre cose. Allora in questa ricerca in cui partecipo insieme a un team, diciamo, interdisciplinare, perché ci sono dentro degli architetti, degli ingegneri e poi ci siamo noi che facciamo i pedagogisti e poi forse basta, noi tre tipi. Quindi, come potete capire, affrontiamo un problema anche da punti di vista diversi. Ma per quel che riguarda me, avevo raccolto dei dati appunto che dimostravano quanto poteva essere più difficile leggere dei testi costruiti senza tener conto delle difficoltà degli altri, diciamo. E inoltre ho scoperto che questo comunque è un filone di ricerca gigantesco, dove ci sono tantissime cose, e come potete capire aiuto a aiutare l'accessibilità a luoghi d'arte vuol dire anche, che ne so, aiutare la persona a scegliere dove andare, a capire se ci può arrivare, se ci sono i mezzi per circolare, se ci sono i testi che uno può leggere e così via, no? Anche scegliere l'albergo, no? Può essere un aspetto problematico per una persona che ha bisogno poi magari di un'attrezzatura speciale. E tutto ciò per migliorare l'inclusione, no? Per stimolare anche, non so, nelle persone anziane un movimento, una partecipazione, e così anche in tutte le altre persone. Allora io pensavo, no, leggendo questo titolo, il contributo del turismo e dell'arte per le persone con disabilità, pensavo che ci fosse una riflessione di questo tipo, no? Cioè come si può, come il turismo magari stimola a viaggiare di più, turismo e arte probabilmente devono tener conto di più ora che un tempo, no? Del fatto che le persone viaggiano, girano, vanno nei musei, mentre magari prima ci andavano molto meno, e quindi il museo può cercare di migliorare i suoi servizi, no? Mi sarà capitato di andare in visita a un museo e notare delle attrezzature che forse sono pensate proprio per questo, no? Scivoli, poi ci sono delle sale in cui si possono fare delle attività specifiche, per esempio toccare, no? Le riproduzioni delle opere, oppure dove vengono date in forma semplificata, stampate con le stampanti 3D, insomma ci sono delle attività, però non si può dire che tutto è stato fatto. E infatti stamani le presentazioni che ho sentito, cioè queste qui della mattina, parlavano di problemi, cioè più che vederli dal punto di vista del turismo o dell'apprezzamento dell'arte, no? Si parlava di difficoltà, cioè di come nei musei, nei luoghi, la persona con difficoltà, la persona anziana sono viste un po' come di intralcio, no? Cioè non c'è ancora una cultura dell'inclusione, dell'accettazione, della valorizzazione dell'altro. E quindi vi dico che ho sentito questo primo relatore, Paolo Vettori, che a dire la verità ha fatto una presentazione molto densa, l'ha letta, no? Sapete quando a volte si leggono le cose, c'entra tanta roba, ma forse sta sempre più piano, soprattutto per chi non conosce bene il lavoro e quindi avrebbe bisogno di un po' più di spiegazione. Ha fatto riferimento a tutta una serie di associazioni che potrebbe essere interessante cercare, ma ha detto due cose di cui forse noi potremmo, cioè almeno così, capire il problema. Uno è che il turismo dipende dalle regioni e quindi c'è molta disparità. Allora può succedere che ci siano delle realtà regionali molto avanzate ed altre che sono invece assenti. Nel progettare la prossima gita turistica, no? Mirando all'inclusione della difficoltà, ecco, c'è anche probabilmente questo aspetto qui, no? Uno magari va a vedere, non lo so, perché io ci sono stata, va a vedere i bronzi di Riace e non riesce, non so, a entrare nel museo, chissà. Magari no, invece hanno un servizio buonissimo. E poi dunque sottolineava il fatto che le attrezzature per l'accessibilità vengono percepite dagli operatori come un aggravio, non come un arricchimento dell'attrezzatura, ma come un fastidio, no? Quindi è una mentalità su cui si dovrà lavorare. E poi vi volevo segnalare quest'altra presentazione, la seconda, di Bonetta, è il direttore generale dell'ITIS, conoscete? Sì, ecco, io diciamo lo conoscevo solo così, come per sentito dire non ci sono mai entrata, avevo notato sì che c'erano stati dei cambiamenti, miglioramenti, no? Ecco, lui proponeva questo Vettori, una rilettura, un cambiamento nel modo in cui l'ITIS ospita i suoi ospiti. Ho trovato che hanno un Facebook. Informazioni pratiche e poi da qualche parte c'è scritto, ecco, il progetto ARCA, che è questo qui a cui faceva riferimento, è tutto testo, senza figure, è tutto, chissà chi lo legge. Volevo vedere invece il Facebook. Se non entro non mi fa vedere niente, vero?
Ma se no uno di noi mette sul nostro. Se no andiamo noi direttamente col cellulare.
Va
fate prima.
Va bene, allora potete andare sul Facebook dell'ITIS e vedete che parla di una serie di iniziative carine che dovrebbero migliorare, diciamo, il rapporto tra l'arte e la vecchiaia, no? Lui segnalava, diceva, beh, Trieste è la città più vecchia d'Europa e questo aspetto dovrebbe essere valorizzato, e invece si sente l'anziano come una persona che ha un po' peso, insomma, no? che non è più produttiva, che soltanto va emarginata in un certo senso, invece faceva riferimento al fatto che molte di queste persone che lavorano, che stanno lì all'ITIS, probabilmente hanno avuto una vita invece anche professionale e significativa, no? Che quindi potrebbe valere la pena di utilizzare in qualche modo, di recuperare. L'ITIS ha 200 anni e ha una ricchezza, una pinacoteca, perché in passato molti benefattori, filantropi, regalavano dipinti, oltre a denaro, eccetera, anche dipinti, e quindi loro si sono trovati con una grande quantità di opere, no? Che stanno cercando di valorizzare, di rendere pubbliche, no? In modo da invitare le persone a entrare, eccetera, e poi organizzano delle mostre a cui invitano artisti contemporanei, fanno presentare le loro opere e poi chiedono di regalarne una, no? Quindi c'è un aumento e un ricambio. In questo momento, per esempio, c'è una mostra che si chiama Cartoline di mare, che è fino a dicembre avanzato, quindi se avete tempo passateci, può essere interessante, poi ci raccontate. L'idea è di stimolare la bellezza, la partecipazione, cioè far capire che non è soltanto cura, no? Non è solo curare, no? Ma è anche stimolare, far riconsiderare categorie. Infatti guardando il sito vedevo che c'erano pomeriggi di musica. Allora, ci ho detto, no? Quindi in queste presentazioni, poi anche in quelle successive, c'è stata una presentazione di contesti in cui si è cercato di vedere quali potevano essere i problemi soprattutto delle persone con difficoltà. Dopo di questo una ricercatrice bulgara ha presentato le attività che vengono fatte nei loro musei, partendo dalla constatazione che nei musei bulgari, magari anche in questo, anche nei nostri casi, si pensa che la persona cieca non possa usufruire, no? Perché una persona cieca ci va a fare il museo, non vede e quindi non deve partecipare, non deve fare, ignorando però così di fatto tutte le attività che sono state progettate ed esperite, che riguardano la riproduzione, la possibilità di manipolare delle riproduzioni, no? E così anche per cioè strutture in cui si consente di toccare, di capire attraverso il tatto, cioè di modificare la presentazione, ma aiutare comunque a fruire questi strumenti. Allora, a parte appunto che in una visita turistica è importante sapere anche questo, no? Ma comunque sono allo studio tutta una serie di cambiamenti, di tentativi, no? di sperimentazioni che studiano il modo in cui si può agire e utilizzare oggetti. Non so, pensate alle stampanti 3D, no? Per esempio, con le quali adesso possiamo con poca spesa introdurre un oggetto, un particolare di un'opera d'arte, no? E quindi utilizzare queste riproduzioni anche casalinghe, poi quasi praticamente, per far fruire del problema, dell'opera d'arte. E quindi che dire, insomma, poteva essere interessante comunque andarci per capire quali possono essere i problemi a cui magari non si è mai pensato, no? Cioè pensare a una gita di persone anziane, una gita di persone disabili, ok, no? Però anche la gita di classe con il ragazzino con difficoltà che probabilmente troveremo nella classe, no? Prima o poi. E quindi anche in quel caso cercare di progettare in modo che ci sia la possibilità di avere delle attività, no? Che uno non si senta escluso invece che partecipare alla gita e all'esperienza. Siete andati? Trovato?
Mm-hmm. Un sacco di cose.
Pittura, ho visto.
Pittura?
Sì, un sacco di roba. E poi pubblicano tutto, è bello. Sono molto smart.
Sì. Però non si sa molto, no? Cioè, chi lo sapeva che facevano mostre di voi? No, quello probabilmente un po' più di comunicazione su questo, magari sono i parenti degli ospiti che lo sanno, non so, no? Comunque non si sa molto, ma ora che lo sappiamo andiamoci e vediamo che cos'è una realtà così vicina, oltre al fatto che probabilmente uno potrebbe anche andare, che ne so, a Rivoltella a vedere se ci sono, a parte che forse si sa anche dalla rete, no? Si dovrebbe sapere dalla rete, cioè io dovrei prima di andare sapere se ci arrivo, come ci arrivo, ci sono le rampe delle scale, sono un problema, oppure invece posso passare, ecco. Insomma, avevo tentato di vedere, dunque vediamo se riesco a ritrovare un sito del Maxi di Roma. Visto? Ci sono stati? Allora, il Maxi, neanche io ci sono stata, è da un po' che cerco di capire come ci si arriva, se ci si arriva bene. E non ci sono ancora andata, però mi piacerebbe vederlo, penso che sia una cosa interessante, prima o poi succederà. Allora, il Maxi, vediamo intanto, stiamo vedendo, è un museo d'arte moderna, quindi insomma, di design moderno, quindi insomma, sarà un po' eccentrico per carità, no? Anche come struttura. Infatti qui lo vediamo dall'esterno e vediamo che sì. Sarà particolare, arte e architettura contemporanea, quindi insomma ci aspettiamo una struttura un po' creativa, un po' così eccentrica. Però quello che io qui, ecco, ora qui c'è l'orario, va bene, l'orario quando è aperto, quando è chiuso, posso comprare il biglietto online, poi vediamo cosa c'è. C'è accessibilità? Eccola. Vabbè, un testo, cioè, ok, il museo è accessibile, quindi non vi preoccupate, eh. In ogni piano ci sono i servizi igienici, questa è un'informazione importante, no? Perché uno si trova dentro un museo, poi deve andare chissà dove. È importante per le persone anziane, è importante per le persone che non si possono muovere bene. Allora, questo però, allora, mi dice, sono disponibili presso un guardaroba 4 sedie a ruote. 2 possono essere prenotate e le altre 2 evidentemente no. Quindi, se va bene, all'esterno sono presenti due posti auto, quindi qui bisogna, no, combattere per andarci, perché ho due posti auto e poi ho due sedie a ruote che posso prenotare. Uno, vabbè, uno mio, uno là. Orario di permanenza 2 ore, quindi bisogna far veloci. E la cosa poi che mi aveva anche colpito era questa: la galleria 5, sita al terzo piano, strano, no? 5 al terzo, vabbè, è raggiungibile attraverso un percorso in salita di media lunghezza, ma è possibile accedervi anche tramite un ascensore dedicato, rivolgendosi al punto informativo presso il desk all'ingresso. Quindi, arrivo al secondo piano, voglio andare al terzo, alla galleria 5, a quel punto però o faccio il percorso in salita, oppure devo prendere un ascensore, ma devo andare giù a prenderlo, quindi dal secondo vado giù e poi sperabilmente ho risolto il mio problema. Si poteva fare meglio, perché bisogna andare al punto informativo giù per salire al terzo piano? Vabbè, non ci hanno pensato, no? Oppure, diciamo, può darsi che poi dopo lì sia una cosa banale, no? Però se io programmo la mia visita attraverso il sito web, ecco che ho dei punti interrogativi, per cui insomma ci penso, ecco, prima di andare. Ah, qua c'ho la mappa fantastica, eccola lì, chiarissimo, no? Perché? Dunque, posso scaricarla, forse questo, cioè, siccome qui non leggo, no? Allora potrebbe essere una buona cosa, vediamo che succede se ingrandisco. Niente, non si legge. Allora dico, beh, la scarico, così ce l'ho in PDF, no? Solo che, ma ora forse se la stampo anche cambia qualcosa, altrimenti... Insomma, poteva essere fatta meglio, ecco. Anche perché, vedete, mi dà l'informazione. Questo, per esempio, che cos'è? Questo con le freccette, ok. Qui, vabbè, insomma. Insomma, no. Info point, ecco lì. Ah, dove devo andare a cercare l'ascensore. Sì, vabbè, immagino che passa la stampata, no? Cioè che stampandola si chiarisca. Non è tanto ecologico, ma insomma, perché uno fa una gita ogni tanto, no? Non è che sporca sempre tutto. Allora, vedete, no? Cioè, tante volte anche nel cercare di risolvere i problemi, poi dopo la soluzione proposta non è ottimale, no? Per cui... bisogna essere preparati a trovare altre forme di informazione. Allora, vediamo un po' di roba. Allora, vi dicevo che... apro muro qua. Strade. sì, io dicevo che sono andata a rubacchiare nella cartellina del collega, l'ho avvertito, quindi è legale. Qua. Perché appunto ho cominciato anch'io a pensare a cosa vuol dire, a come si fa a progettare una lezione. Come si fa a progettare una lezione, un corso? Al di là del fatto che probabilmente mi ritroverò, mettiamo in una classe, costretto ad utilizzare il libro di testo scelto dal mio collega dell'anno precedente, che probabilmente avrà una traccia già molto forte, no? Il problema della scelta dei libri, non so se ci siete trovati già a dover trovare, scegliere il libro, adottare il libro. Generalmente le case editrici fanno avere, no, una copia dei libri, che è una più copie, anche individualmente, insomma, dipende dalla casa editrice. E, per cui, poi dipenderà naturalmente da scuola a scuola, no? Però è possibile che nel pomeriggio uno debba scegliere, confermare, modificare tutta una serie di testi, no? Che non ha tempo, insomma, di analizzare approfonditamente. E allora può succedere, no? Così, che magari la scelta sia fatta o confermando i libri precedenti, ma tendenzialmente cambiano, no? Anche perché ci sono nuove opzioni, ci sono materiali multimediali, CD, link, cose varie, cambiamenti di progetto. Quindi può darsi, no, che io abbia scelto il libro l'anno prima, insomma, febbraio, non so qual è il periodo in cui si scelgono i libri, e poi dopo, quando me lo trovo tra le mani, lo utilizzo per un anno, invece magari non sia particolarmente soddisfatta, manca delle parti, non mi piace come è strutturato, eccetera. A quel punto però lo devo, diciamo, comunque sta lì, no? Per un periodo, e forse ancora può essere che chi viene dopo di me, l'anno dopo, no, si ritrovi a dover utilizzare il libro che ho scelto io, no? E quindi comunque essere c'è comunque un legame, no? Una costrizione a fare una certa scelta, a utilizzare un certo testo. Bisogna capire come funziona, come si può modificare, se va bene, se è un po' una gabbia, e comunque come sono costruiti questi testi. Ora, io qui ho trovato questi tre testi, sono tutte grammatiche però, per cui sono molto simili come strutturazione. Comunque, insomma, magari poi ce le guardiamo un po'. Allora, vi racconto un po' che cosa ci dice Sorzio a proposito il mio collega Paolo Sorzio. Non so se l'avete incontrato già, avete già fatto qualcosa con lui? Sì? Perché lei l'anno scorso era proprio lì, quindi adesso ci può fare lei un'esposizione sul programma e sul curriculum, perché ha già affrontato queste tematiche con lui. Bene. Allora, quindi adesso io, vabbè, vi dico quello che ho capito, e poi il vostro collega magari integra con le sue osservazioni. Avevo cercato di convincere Paolo a venire, ma non ha detto che ci aveva da fare, cioè una riunione, quindi. E quindi non poteva. Allora, questo PowerPoint che ho messo online, che è quello che lui ci offre, ed è, si chiama curriculum, e l'ho messo qui sotto, dopo il flip l'ho messo qui in basso, due parole sul curriculum. il suo PowerPoint originale l'ho un po' snellito perché era molto lungo, c'era tante informazioni. Noi ora qui vi volevo, insomma, così un po' raccontare di due o tre idee, concetti, no? Che appunto potrebbero servirci per ragionare su come vogliamo insegnare, su cosa vogliamo mettere in una lezione. Allora, Sorzio qui intanto parte da un'affermazione, cioè che noi non possiamo considerare la scuola come un oggetto immutabile. Parlare di scuola è difficile perché dalla scuola abbiamo moltissime, sulla scuola abbiamo moltissime aspettative, ok? Quando c'è qualche evento che non ci lascia soddisfatti, che riguarda i ragazzi, no? Tante volte affermiamo che ci dovrebbe pensare la scuola, è la scuola che dovrebbe dare un comportamento di un certo tipo, dovrebbe ridurre il bullismo, dovrebbe, no? Cioè, tutte le problematiche, chissà come, arrivano a critica, come critica della scuola. Ella si investe di molte responsabilità. Nello stesso tempo c'è chi dice, c'è chi afferma che la scuola è inutile, non può niente, tanto non cambia, non è per esempio un riequilibratore sociale, non più. No, non è, la scuola, si dice, non riesce a dare di più a chi ha meno in modo da dargli una possibilità di cambiamento, di avanzamento, di crescita sociale. Quindi parlare di scuola, vabbè, chiaramente è come parlare di economia, no? Tutti hanno delle teorie, dopodiché poi dopo bisogna analizzare criticamente le cose che si dicono. Certo, è un contesto importante e molto complesso. Quindi proporre delle riforme, fare delle modificazioni, come voi sapete, è una cosa anche lenta e poi soggetta a critiche. Non so, è uscita la buona scuola qualche anno fa e le critiche che sono state fatte alla buona scuola sono tantissime. I ministri per l'istruzione cambiano anche essi molto, molto velocemente, un po' impedendo anche una riflessione molto articolata, no? Cambiano il ministro, adesso è arrivato quello di prima, no? Cioè, anche solo per parlare di pass, il ministro precedente aveva detto che sono inutili, questo qui invece li vorrebbe reinserire, no? Quindi come mai questi concetti, queste soluzioni cambiano continuamente? Vabbè. Allora, tutto ciò per dire che, quindi, la scuola è complessa, è difficile, però è anche sempre sotto osservazione, molto studiata. È un luogo importante dove si lavora sul capitale umano di una nazione, di una persona. È soggetta a critiche, ma nello stesso tempo è anche basata su una documentazione molto precisa, no? Chi va sul sito del MIUR trova documenti, trova la storia di questa entità e se fatica a essere un riequilibratore sociale, pure è lo strumento che dovrebbe modificare e arricchire il nostro modo di pensare, dovrebbe dare a tutti la capacità di attuare un pensiero critico e certo deve descrivere, spiegare, insomma, specificare le ragioni per cui si utilizza un certo curriculum invece che un altro. Ora cerchiamo di definire cosa sono i curriculi. Questi sono i documenti di riferimento, tanto ce li avete sui PowerPoint, sul sito, perché ora copiarli, insomma, sono complicati. Ci dovrebbe essere le indicazioni nazionali per il primo ciclo, per le superiori, e poi l'ultimo link dovrebbe essere un link più sintetico, sempre con le informazioni per le superiori. Ma lì, insomma, vi mettete sul sito del MIUR, ci giocate un po' e vedete quanti documenti ci sono, quali sono gli ultimi, più recenti. Allora, Sorzio cita Brunner, cita tanti autori. Brunner è uno che apprezza molto, e a proposito di Brunner, Sorzio cita tutta una serie di affermazioni e di concetti che hanno avuto influenza sulle riforme. Per esempio, il curriculum a spirale viene da un'idea di Brunner. Cosa vuol dire che il curriculum a spirale? Penso che sia autoevidente, no? Rifaccio la stessa materia, gli stessi concetti, con livelli di astrazione e di complessità crescente, per esempio nei tre livelli scolari. Poi sempre da Brunner parla di didattica laboratoriale, che sempre più, insomma, si sostiene che sia importante, no? Lavoro in laboratorio invece che in una situazione trasmissiva e più astratta. Brunner quindi fa un'analisi, propone anche lui una sua idea di funzione della scuola nella società, e esplicita quali idee pedagogiche ci consentirebbero di organizzare la conoscenza, favorire l'apprendimento e valutare l'allievo. Il concetto di curriculum è vecchio, insomma, antico, è in primo uso verso la fine del XVI secolo, in un'epoca in cui si comincia a pensare che bisogna migliorare, no, il modo in cui si insegna, quindi senza sprecare persone a causa del metodo e della sequenza poco corretta. E a curriculum si danno molti significati, no? Cioè il concetto deriva dall'idea della pista per la corsa, che implica percorsi, traguardi, tempi, ma questo aspetto non è tanto rilevante quanto il fatto che ci sono numerose definizioni di curriculum. Eccoli là. Allora, secondo Brunner, secondo Sorzio, che lo riprende, che lo cita, quelli più comuni sono questi quattro tipi di curriculum. Il primo che cita, che nomina, è quello basato sull'apprendistato. Apprendistato che cos'è? È una situazione più comune forse nell'extra scuola, no? In una situazione informale che formale, però presente anche nella scuola, o perlomeno in certi tipi di scuola, no? Una scuola che io faccio per diventare cuoco o per diventare parrucchiere, probabilmente si baserà su un tipo di situazione dove posso imparare, e basata sull'apprendistato. Cosa succede? Io guardo una persona che fa, e attraverso la mia osservazione devo comprendere un procedimento, devo farlo mio, devo migliorare anche, no? E fino a che non sono diventato un esperto, no? Partecipazione periferica a pratiche sociali vuol dire che all'inizio sto un po' lontano perché sono completamente inesperto, e poi sempre più mi avvicino a un svolgimento ottimale e quindi divento esperto, divento io stesso un maestro, insomma, in una certa capacità. Allora, in questo caso, il soggetto, lo studente, deve osservare, deve essere attento, ovviamente deve stare attento, deve analizzare il comportamento del suo maestro. E c'è un limitato accesso alla scrittura e ai testi, no? Quindi, soprattutto, è l'osservazione, il curriculum spesso non è di tipo rigido, formale. E pensiamo per esempio all'insegnamento della lingua in un contesto di scuola di lingua all'estero, invece che il corso di letteratura che uno fa all'università, no? La situazione in cui nel contesto osservo gli altri, vedo come dialogano, imparo delle frasi fatte, imparo a utilizzare un certo vocabolario in un certo contesto, no? Quindi dall'osservazione, mentre mi sporco le mani, no? E sono in un contesto specifico, imparo e apprendo. Alternanza scuola-lavoro, anche, no? Vado in un'azienda, osservo come operano, come lavorano le persone dell'ufficio, imparo magari conoscendo le soft skills, come si risponde al telefono, come ci si comporta con i clienti, no? Quindi tutta una serie di attività che sono necessarie per sapere come fare, come si fa quelle cose lì, mentre magari nell'insegnamento di una disciplina specifica basata tutto sul sapere più libresco, no? Magari so rispondere agli esercizi, però poi dopo non saprei come gestire quella situazione in un contesto reale. Questa forma di insegnamento e di apprendimento è è adatta soprattutto a certi tipi di scuole, per esempio, si potrebbe dire questo. Forse in certe scuole è più presente, in altre più di elite, forse invece si sottolinea soprattutto l'importanza di un linguaggio, apprendimento attraverso la descrizione, attraverso la definizione. Il secondo tipo di insegnamento, di curriculum e quindi di insegnamento, è quello trasmissivo, quello più usato, direi, no? Il più diffuso è questo insegnamento di tipo trasmissivo basato sull'idea di mente, no? Di trasmissione, di passaggio, di consegno il materiale a chi lo deve apprendere. L'allievo, se è motivato, se non ha problemi di rumore o di visione, non lo so, riceve tutto. Maestro trasmette, l'allievo riceve. E inoltre la mia mente, come dire, come allievo, è anche capace di trattenere, di registrare, come se fosse un registratore, no? Non c'è un problema se l'allievo, se io sono attenta, se apro i cancelli e lascio entrare l'informazione arriva, passa. Questo tipo di curriculum, no, si basa su forse sul curriculum spirale, in un certo senso, perlomeno concetto di questo genere, no? In cui io, insegnante, trasmetto ordinatamente le conoscenze, partendo dalle cose più semplici per arrivare a quelle più complesse. Me lo dice il libro quali sono le semplici e le complesse. In questo testo qui, per esempio, di grammatica del francese, mi spiega tutte le conoscenze a che livello sono, A1, B2, no? E quindi io allievo posso vedere che questa cosa qui la devo studiare oppure non la devo studiare perché c'è la sua sigla accanto. E si parte dall'alfabeto per arrivare, no? Poi a una complicazione, cioè, per arrivare a sapere tutto. E allora questo tipo di concettualizzazione del processo di insegnamento e di apprendimento sta alla base della programmazione basata sul programma, non sul curriculum, perché la contrapposizione è tra programma e curriculum. Programma è definito razionalmente, è rigido, è modificabile, cioè va attualizzato nella classe, no? Però mi specifica tutto, specifica cosa bisogna fare, in che tempi, con quanto peso dare a una certa spiegazione, a un certo concetto, e poi l'insegnante doveva attuare questo schema rigido, no? In cui tutto veniva predeterminato. Poi invece, diciamo, con Berlinguer, si comincia a mettere in crisi questo tipo di progettazione rigida e si propone una forma più dinamica e flessibile. Ma dice perché? Perché è importante trasmettere tutto. Pensiamo alla nostra situazione attuale, in cui non so una cosa, vado a prendermela su Wikipedia. Mettiamola a confronto con la situazione che c'era 20 anni fa, no? In cui ma a scuola bisognava trasmettere un tot di informazioni, perché se no non c'erano, no? In alcuni contesti. Sì, magari uno aveva l'enciclopedia, che ora non ci sono più, no? Avete visto, tutti li eliminano, perché tanto non sono più attuali, sono così vecchie, perché ognuno ha la sua sapienza individuale. Beh, certo, poi bisogna trovare le cose giuste, eccetera, no? Però, appunto, forse ora è più importante esercitare una capacità critica nei confronti delle informazioni che si trovano che non trasmettere l'informazione in sé. I lavori cambiano, anzi ci dicono che i lavori che ci sono adesso tra 20 anni non ci saranno più. Noi andiamo a scuola per imparare cose su mestieri che non esisteranno. Quindi serve dare una lista determinata di nozioni e richiedere di trattenere tutto il materiale. Naturalmente parte delle nozioni bisognerà trattenerle, no? Cioè dovrò sapere, non è che mi limito a scuola soltanto a ragionare, discutere, analizzare, confrontare, eccetera. Devo anche avere una knowledge base, no, che mi serve. Però forse c'è, insomma, stata una presa di coscienza che il procedimento trasmissivo aveva al di là del fatto che è difficile, insomma, comunque, no? Ma è anche poco supportato dai fatti, no? Perché ci accorgiamo che quelle informazioni lì che davamo diventano obsolete, o un altro strumento per procurarmelo, non è più così importante utilizzare questo tipo di lavoro, no? di trasmissione. Poi però, vedete, ci sono ancora altri due livelli, metodi, strumenti, un curriculum costruttivista e un curriculum per sapere giustificati. Allora, curriculum costruttivista cambia poi la prospettiva, dice, ma che si potrebbe fare per migliorare l'apprendimento? Partiamo dall'idea, partiamo da quello che il ragazzo sa, crede, pensa, quali sono i suoi schemi, le cose con cui spiega il mondo, gli sembra che si possa, che il mondo funzioni in un certo modo. Secondo l'impostazione costruttivista, non si può ignorare quello che il ragazzo già sa, okay? Perché il modo in cui concettualizza il mondo ha un effetto sul modo in cui riceve le informazioni. E io non gli do la conoscenza, semplicemente gli propongo un problema, un conflitto, un esperimento, e in quella situazione il ragazzo agirà con le sue aspettative, e quando queste aspettative non vengono soddisfatte, vengono contraddette, dovrà cambiare teoria. Ok? Allora, non so, per esempio, ci sono delle ricerche che studiano il modo in cui noi concettualizziamo, abbiamo delle credenze su come funziona il mondo naturale. Poi mi verrà anche un esempio sulle lingue, insomma, intanto mi è venuto questo. Allora, c'è tutto un campo di ricerca che studia il modo in cui, partendo dal bambino, il bambino si spiega il mondo naturale. Se voi chiedete a un bambino, diciamo, piccolo, no? Che cosa, come è fatta la terra, e ve la fate disegnare, vedete che ci sono delle credenze basate sull'osservazione quotidiana, no? Allora, come è fatta la terra? La terra è così, no? Cioè, io ho un piano e tutte le persone stanno sul piano, non è, se no cadrebbero, no? Se fosse tonda. Qui la mia osservazione dice questo, e se vi chiedo, ma la luna e la terra, come sono messe? Chi è che gira intorno a quell'altra? La vostra osservazione cosa vi fa dire? Cos'è che credete veramente? La vedete la luna? È il sole? Quindi è chiaro che il sole gira intorno alla terra e non l'incontrare. Che poi sono gli errori, no, fatti anche nella storia della scienza, no? Perché la nostra percezione ci fa credere delle regole, delle leggi scientifiche che spiegano come funziona il mondo, che soltanto con il tempo e con un contatto con il sapere scientifico, diciamo, piano piano si modificano e il modello iniziale scorretto viene sostituito dal modello accreditato scientificamente. Sempre? No. Perché alcune credenze sono, no, diciamo, più modificabili, mentre altre sono meno, magari non vengono neanche messe troppo in dubbio, no? Cioè, soprattutto nelle situazioni in cui certi concetti, certi costrutti non sono così importanti, può darsi che la vecchia credenza rimanga, abbia un effetto anche se poi dopo vengono date altre forme di spiegazione. Quindi magari io ho come dire quasi due basi, no? Una in cui c'è la mia credenza ingenua, una in cui c'è quella scientifica, e spesso e volentieri non si vedono, ecco. Quindi io a scuola imparo certi concetti, poi però per spiegare quello che sta succedendo uso la mia vecchia credenza solida che funziona, no? Per cui, vabbè, può succedere che anche in seguito a un'istruzione vera e propria, no? Allora, quindi poiché insomma diciamo queste misconcezioni possono avvenire in tanti contesti, possono avvenire anche nel campo per esempio di quello che pensiamo degli altri, delle loro intenzioni, quindi diciamo una psicologia ingenua che c'è oltre che una fisica ingenua, una biologia ingenua. Allora, come si fa a cambiare, no, questa roba? Per esempio, mettendo di fronte una situazione problematica, no, che non può essere risolta con il modello ingenuo. Però, cioè, chiedo al ragazzo di fare un esperimento, un'osservazione, fare qualche attività che porta a una conseguenza, no? Succede qualcosa che non è coerente con la teoria iniziale naive. Non è detto, non è sicuro, non è certo, no? Che uno allora capisca tutto, dice, ah, ma allora mi sbagliavo, il mio schema era sbagliato, lo devo modificare, cambiare, eccetera. Cioè, non è così semplice, no? Però, diciamo che se io mi limito a trasmettere, cioè a dire, la Terra è tonda, la Luna gira intorno alla Terra, no, non lo so cosa fa, il Sole è un problema. Sole girante nella Terra. Se mi limito a dirlo, probabilmente non modificherò queste credenze e le miriadi, no, di conoscenze non ben costruite, no? Perché noi li teniamo stretti i nostri schemi, le nostre credenze quando ce le abbiamo, ci servono, ci spiegano un sacco di situazioni, quindi non siamo tanto propensi a modificare, no, i nostri sistemi di spiegazione del mondo, dei rapporti umani, tutto quello che è. Tratteniamo. Allora, semplicemente dirlo non sarà tanto efficace. Se però io mi trovo in un contesto costruttivista in cui io metto in gioco le mie credenze, perché mi trovo di fronte a situazioni in cui non funzionano, l'intento, che è una strada in salita, no? Raggiungere, l'intento è quello di dare al ragazzo una serie di ambienti stimolanti, ricchi di esperienze, che potrebbero essere favoriti dall'uso di ambienti elettronici, il lavoro con gli altri. Non so, per esempio, pensate a quando abbiamo fatto Minecraft, no? Lì un po' lo scopo è quello, no? Cioè, perché uso quello strumento? A che mi serve? Cosa imparo? Beh, intanto, come dire, porto gli strumenti dei ragazzi dentro la scuola, no? Cioè li faccio sentire competenti, li faccio sentire in un ambiente che è loro, quello che loro esplorano visualmente, strumenti in cui sono bravi, con cui sono bravi. E quindi io mi attivo, prendo e analizzo e cerco di vedere se certe scelte funzionano o non funzionano, se non funzionano le cambio. Sono, no? Mi do da fare, non è semplicemente un giudizio da parte dell'insegnante che mi dice bene, male, bene, ma sono io che vedo le conseguenze di quello che succede. Quindi, apprendistato, osservazione, no? Ambiente, problema reale in cui mi trovo, lo devo risolvere. Trasmissivo, come dice la parola, no? Io insegnante, do le regole, do i sistemi, mi aspetto che l'altro mi ascolti, comprenda, memorizzi. Costruttivista, l'insegnante cerca di far emergere gli schemi esistenti e di portare a una loro modificazione basata sull'osservazione di, non so, di problemi, no? Esperienze che vanno contro, diciamo, le aspettative. E poi c'è quest'ultimo curriculum, ipotesi di curriculum, idea, no? Sapere giustificati, diciamo così, non basta imparare mnemonicamente, cioè io so delle cose, non basta essere convinto, bisogna anche avere la capacità di giustificare quello che si sa, quello che si pensa, quello che si sostiene. Cioè, l'esempio che fa Sorzo, no? Il ragazzo che in classe dice: non voglio fare Leopardi, voglio fare Eminem perché è più ganzo, mi piace di più, è moderno, Leopardi è insopportabile, vecchio, ormai non lo vuole fare più nessuno. Allora, non basta dire io voglio, io credo, no? Ma bisogna anche specificare, spiegare perché, argomentare. Pensiero critico è un pensiero critico che riesce a trovare anche le giustificazioni, no? Cioè, posso dire, se sono in grado di dire, ecco, prendiamo il testo di Eminem e vedremo che c'è dentro tutta un'analisi, neanch'io, no? Cioè, che cosa si potrebbe trovare, no? Però non basta affermare, avere delle credenze, avere delle conoscenze, ma bisogna anche sapersi scontrare, sapere utilizzare e prendere atto di quelli che sono i saperi effettivamente giustificabili, no? I punti di vista accreditati, giustificati. Quindi, dialogo, tentativo di ragionamento, no? Però con dei criteri guidati da quelle famose conoscenze condivise che servono a dare dei criteri, no? A portare a una maturazione.
Si rivolge in particolare a una certa fascia di studenti, una certa età, un percorso scolastico di un anno. Perché io sono totalmente ignorante, ma applicare questi concetti a un corso di laurea in medicina, cioè, non è che ci possiamo mettere a discutere da capo se e perché le cose funzionano così, no, esiste un ambito in cui il sapere, diciamo, portato in maniera trasmissiva ha una sua efficienza in termini di tempo e anche di
movimento, no? Ma infatti sì, è da sempre, no, che si discute sulla differenza tra l'apprendimento per scoperta e l'apprendimento per trasmissione, no? Per cui c'è chi dice sì, no, sì.
C'è un ambito di applicazione, nessuno scarta uno e l'altro, cioè non è che uno va a vantaggio, è sempre applicabile all'altro. Immagino, mi chiedo, questi tipi di considerazioni valgono per una scuola di livello, non so, la scuola primaria, la scuola secondaria?
No, questo tipo di teorizzazione vale sempre, dopodiché naturalmente andrà aggiustato nei termini al livello su cui si sta lavorando. Però aspetti che il suo collega, mi pare, volesse dire, aggiungere qualcosa.
Sì, queste sono solo quattro, no, delle possibilità, comunque, perché comunque ci sono molte altre possibilità di curriculum. Il senso è comunque quello di trovare il modo di aggiungere, cioè comunque di combinarle tutte assieme. E l'esempio della...
La combinazione, certo.
Certo, l'esempio del corso di medicina si presta benissimo, perché una fase di sapere trasmesso viene aggiunta ad una fase di apprendistato. che rientra appunto, fa parte della parte di curriculum di sapere giustificare, se dobbiamo essere in grado di giustificare la nostra tesi, quindi di giustificare un certo livello di sapere acquisito.
Sì, quindi l'ideale è il mix e non una strategia rispetto
all'altra. Sempre comunque. La domanda che si pone è possibile fare un mix di curriculum già nella scuola dell'infanzia, primaria? Cioè, gli insegnanti siamo e saremo in grado di lavorare tanto coesi da poter garantire un certo curriculum strutturato in una determinata maniera, però che sia uguale o comunque coeso per garantire una trasmissione, un'esperienza di studio, un'esperienza di apprendimento per i nostri fruitori che sia però collaborativa.
Sì, beh, già la domanda di parlare, no? Esatto. I ragazzi che avevano fatto l'esperimento della classe, no, della classe vuota, del Minecraft,
sì,
che dicevano, li avevano rivisti l'anno dopo, 2 anni dopo, cambiando scuola con altri docenti, ma lei non sa, diciamo, queste cose qui, no? L'aveva raccontato i relatori l'altra volta, hanno raccontato di questi ragazzi rivisti dopo che, avendo potuto utilizzare un metodo di insegnamento diverso, si erano poi ritrovati nello stesso schema, forse più usurato e meno flessibile, e ci erano sconto contro, ci erano scomprati. No?
È chiaro, il discorso di Minecraft rientra nel punto numero 3, dove io ho difficoltà a pensare a una classe di 25 studenti, no, di 25 alunni delle medie, diciamo di una terza media, all'interno della quale un professore dia la possibilità di un'esperienza costruttivista. È difficile pensarlo, quantomeno difficile in una scuola qualunque triestina, perché le conosco di più, ecco. Però ecco, questo tipo di approccio non è a portata di tutti, insomma, si tende a rimanere sempre comunque nel punto numero 2. Questa è la mia sensazione. Forse sbaglio, però.
No, è chiaro che un atteggiamento trasmissivo è quello che dal punto di vista dell'insegnante è il più veloce, è il più diretto per dare delle conoscenze, no? Il problema è che tante volte non è efficace, perché si scontra con gli schemi già posseduti dagli allievi, no? Quindi, certo che tutto ciò che sta a parte rispetto al trasmissivo porta via tempo. Però probabilmente l'insegnante che vuole essere efficace deve tenere presente questi aspetti, no? Che lui sta cercando di modificare le conoscenze dei suoi allievi, perché altrimenti non succede nulla, no? Io mi imparo tutti gli affluenti del Po e poi me li scordo, perché insomma, sì, imparo a memoria, certe cose le devo imparare a memoria, non lo so, no? Ma sempre meno, dato che se poi ho bisogno di sapere gli affluenti del cerco, finché non si scarica, bisogna ricordarsi di cosa. Comunque, insomma, devo distinguere quali sono le conoscenze fattuali che io devo dare, no? Che sono indispensabili, quali sono i contenuti che proprio bisogna dare. Non è mica semplice stabilirlo questo, eh? Cosa ci mettiamo in questo sacco di roba che uno deve sapere per forza, la deve imparare. Poi la deve imparare davvero sempre in quel modo lì, certo. Questo è un problema,
ma
no?
Forse oggi è proprio quella di decidere cosa mettere nel sacco.
Cosa c'è nel sacco?
Cosa c'è di indispensabile?
Dopodiché devo dare non fatti, o non solo, ma diciamo un po' di fatti glieli devo dare, no? Ma a parte quello, io devo dare un modo di pensare, di ragionare, di affrontare le situazioni critiche, di analizzare il problema, di lavorare con gli altri, cioè è la testa, come il funzionamento, no? La cosa importante su cui allora l'insegnante deve pensare soprattutto a sì, fare imparare della roba, no? Ma soprattutto a dire, beh, ti do una testa pensante con cui tu in futuro avrai situazioni nuove, concetti nuovi, ma saprai cavartela, saprai ragionare e quindi rivolgerti, saprai come verificare quello che tu stai imparando, che stai studiando, saprai che ci sono altre, che ci sono degli accrescimenti di conoscenze, che magari ti cambiano le prospettive, no? Insomma, uno fa filosofia, gli compare una nuova scuola filosofica, oppure l'intelligenza artificiale che mi mette in crisi, insomma, bisogna continuamente tenere presente quali sono i cambiamenti che avvengono nella nostra società, no? E quindi lavorare soprattutto, cioè il mio compito di insegnante non è tanto darvi roba, perché non so, noi per esempio facciamo un po' di tecnologie, non le facciamo tutte, non è possibile, cambiano continuamente, non avrebbe senso, cerchiamo di capire un po' quali sono le cose che permangono, no? Per cui una tecnologia così, fra 20 anni si chiama cos'ha, però insomma più o meno i principi sono quelli, ma tutto non si può fare, no? Sarebbe importante se insieme individuassimo delle informazioni, un modo di ragionare che poi dopo è positivo e che dà dei risultati positivi, no? Quindi abbiamo detto facciamo una flipped classroom, simuliamo, facciamolo insieme, ok, no? Vediamo di pensare allora in questi termini, no? Cioè, allora mi faccio una flipped classroom su una cosa che mi serve e penso che la vorrei basare su un modello di apprendistato in un certo senso, oppure che non mi baserò, cioè distinguerò la parte trasmissiva da quella invece che si può acquisire tramite il ragionamento, cioè mi porrò questo problema, come faccio, qual è il mio scopo nel dare queste nozioni, dovrebbe essere cambiare la testa della persona che ho di fronte.
Aggiungo molto brevemente che l'esempio di per sé, che potrebbe essere banale, quello degli affluenti del Po, si presta benissimo alla struttura che stiamo valutando, nel senso dalla base di un approccio trasmissivo dove io vado a spiegare con l'ausilio di un libro, di qualsiasi cosa, gli affluenti del poi, il poi in sé, provvedo ad un approccio di tipo apprendistato, vado nella zona dove insegno, Trieste ad esempio, Rimscizza, vado a vedere di cosa si tratta, un fiume, come funziona, gli affluenti di un fiume, vedere, toccare con mano, per poi passare un'idea costruttivista dove gli porto davanti ad un computer in Minecraft di riprodurre in virtuale un fiume con determinati affluenti, per poi arrivare al punto di dargli il Nilo e di comprendere in base a tutto quello che è stato fatto, di giustificare perché il Nilo diciamo scorre verso nord e non verso sud, per via delle questioni che sono state apprese analizzando la situazione dell'Egitto, sapere giustificare gli affluenti del Nilo e spiegare insomma la traversata del Nilo in Egitto, prendendo in considerazione quello che con gli altri curriculum si è sperimentato e si è appunto formato un nuovo discorso cerebrale, insomma si è appreso delle nozioni. La banalità si presta bene, il punto è: quando io devo insegnare il tedesco, l'inglese, quando ci sono delle questioni un po' più complesse, quando non è gli affluenti del Nilo il punto, gli affluenti del Po, ma diventano cose più complesse, più
astratte
anche, sì. Noi come insegnanti abbiamo tempo di prendere in considerazione tutto questo? Lo Stato ci dà la possibilità economica, le possibilità economiche, cioè vuol dire tutto questo lavoro che sta dietro la progettazione è sostenuta dallo Stato, qualcosa che lo Stato si aspetta dai futuri insegnanti o no? Perché a un certo punto uno fa la sua lezione trasmissiva, ci mette le provette, ci mette
cambiare schema,
no? È chiaro. E poi una cosa che manca è tutto questo discorso bellissimo a livello teorico, poi si sfalda quando arrivi in un ambiente lavorativo dove manca la collaborazione.
Certo, chiaro.
Però questa è una mia visione molto personale di quello che vivo quotidianamente nel lavoro a scuola. Mm-hmm. Però insomma è bello vedere realizzata una situazione di questo genere, perché i risultati sono concretamente visibili e valutabili in maniera pluridisciplinare, cioè in più modalità, cioè c'è veramente un cambio. Mm-hmm.
Sì, tra l'altro appunto presuppone anche una collaborazione tra materie, diciamo, no? Per cui il Nilo, insomma, lo studio io, ma lo studio anche il mio collega di scienze, di geografia, non so, quindi più che una lista di conoscenze, no, da imparare, c'è un problema da analizzare insieme, no? un contesto che mi fa pensare come potrei agire, come lo potrei studiare, no? Quindi presuppone collaborazione, perché se invece poi il mio collega fa il manuale e tutte le sue, allora cioè, non c'è il tempo, non c'è modo di approfondire, no? le cose. È chiaro che per fare un lavoro di tipo costruttivista ci vuole più tempo. D'altra parte, se non c'è un tempo di esplorazione, di analisi, probabilmente almeno in parte dei ragazzi li perderò, non impareranno, non sapranno ragionare di fronte a questo contesto, no? Per cui magari il loro apprendimento può essere momentaneo, però poi dopo, non essendo cambiata la mentalità, l'approccio, è possibile che non sia duraturo, no? È un po' inutile, no? Quindi più che in termini di conoscenze bisognerebbe ragionare in termini di pensiero, di ragionamento, di saper guardare, del saper cercare le informazioni anche, no? Perché sì, vabbè, mi trovo qui, però devo trovarle, devo valutarle, sono buone, sono affidabili, sono fake news, sono, no? Cioè, ci sono tante, ma io, a me a volte succede di trovare tesi triennali, no? In cui le citazioni sono di siti, insomma, incredibili, no? Quindi, cioè, a volte, insomma, non c'è la capacità, anche a 20 anni, insomma, vabbè, giovani, no? Ancora riusciranno, però, insomma, non c'è la capacità di capire che bisogna distinguere tra un sito di un articolo scientifico e invece quello di donna o cose super Eva, non so, ho trovato, insomma, un po' di tutto, no? Cioè, niente di male magari a citare un sito che è così divulgativo, no? Però poi dopo devo essere capace di appoggiarmi a una letteratura di un altro livello, e invece magari, ecco, questa conoscenza già all'università ancora, insomma, ci sono delle ingenuità, no? A parte poi a volte è proprio difficile distinguere tra un sito affidabile, uno che non lo è, no? È difficile anche per noi, d'altra parte noi siamo in corsa con internet, no? Cioè, ci è arrivato e dobbiamo anche acquisire tutta una serie di conoscenze, di competenze al riguardo, che non è detto che abbiamo già. Ora poi non so, anche, non so, sulle lingue, no? Ci potrà essere così un avvicendamento di queste varie metodologie così di presentazione, no? Perché prima, non so, facevo l'esempio del fatto che vado a fare un corso di inglese all'estero, oppure un corso serale, no? Così, in cui si fa conversazione. Che forse è più basato su un aspetto di apprendistato, no? Cioè lì c'è un insegnante che mi fa lo sposto e poi funziona, no? Però sono un insegnante che mi spiega cosa devo fare quando vado, faccio un certo, faccio un viaggio, vado a ordinarmi il caffè, il cappuccino, non lo so, cose di questo genere, quindi c'è un lavoro, no, più basato sulla conversazione che si accompagna magari a una fase trasmissiva in cui mi danno una lista di 20 parole da parlare per lunedì, cosa che insomma è successa a tutti, no? Cioè impari queste 10, la settimana dopo altre 10, eccetera, eccetera. E poi però magari dopo, una volta che hai imparato questi termini, no, li devi contestualizzare, cioè non è che una parola può essere usata in quel, cioè non so, no, bisogna capire in quali contesti vanno, a volte non significano niente, no, cioè l'informazione memorizzata magari poi deve essere sottoposta a una prova nel contesto, devo capire come le parole stanno insieme, come si raggruppano per creare nuovi significati, no? Cioè, di per sé sono mattoncini un po' inutili, no? E poi, vabbè, sapere giustificarsi in questo contesto, non so, magari mi devo scontrare anche con pagine letterarie o con sapere, diciamo, di un livello di astrazione più complesso, no? Per dire di conoscere una lingua a un livello superiore, un livello meno concreto, no? Più generalizzato forse. Quindi, cioè, con questa discussione sul curriculum, vediamo se ci dice qualcos'altro il nostro sorzio. Dunque, lui parla, quindi contrappone la didattica per programma, che si era già un po', si vede, insomma, no? Cioè, la prescrizione, si fa così, si insegna questo in questi tempi per tanto tempo e si valuta così, eccetera. Questo, la didattica per programma, diciamo, era condivisa a livello nazionale. E poi invece la didattica per curriculi è una ridefinizione. No, ci sono le indicazioni, non sono regole, no? Si danno delle indicazioni che devono essere riconsiderate in classe, tra l'altro, no? Quindi dagli insegnanti di classe, insieme, di plesso, no? Ci deve essere una collaborazione per cui quelle che sono indicazioni generali, comuni, certo, no? Sono poi riviste, rilette e c'è un'autonomia scolastica che dovrebbe far sì che c'è una rivisitazione poi a seconda del contesto in cui ci si trova a lavorare e non può essere tutto prefissato, no? C'è un altro aspetto importante per valutare l'efficacia di un'attività didattica, di una situazione, riguarda l'esame delle caratteristiche degli allievi. Cioè, posso io, insegnante, discutere con i miei colleghi, decidere cosa faremo, in quale sequenza, con quali strumenti fantastici, Minecraft, non lo so. Posso partire senza fare un esame di uno degli aspetti più importanti dell'insegnamento e apprendimento, e cioè cosa i miei studenti già sanno. conoscenze e atteggiamenti. Riescono i miei studenti tutti a partecipare a una situazione di insegnamento di tipo quello lì, costruttivista? Io ho paura, io studente non mi sento sicuro di fare un approccio del genere, perché non l'ho mai fatto, mi fa sentire insicura, non voglio espormi, non voglio dire quali cose so e non so, cioè datemi un bel test scritto e preferisco. Io preferisco, non voglio fare cose, no? Che Minecraft, che roba è? Io non ce l'ho al computer, non so usare. E cioè, non sono atteggiamenti, come dire, no, quello lì è, quello è creativo, quello no. No, ci possono essere tutta una serie di fattori appresi nella propria esperienza precedente che ci fanno pensare che siamo sempre un po' passivi, cioè quelle cose che succedono, succedono perché quella lì ce l'ha con me, l'insegnante di matematica ce l'ha con me, tanto qualunque cosa io faccio non cambierà idea, quindi è meglio che non mi esponga, non faccia vedere, perché poi tanto anche se fa faccio male, ok? Allora c'è tutto un campo di ricerca sulla motivazione che ci dice che dobbiamo anche prendere atto di come si sente, no? Che storie hanno avuto, qual è la situazione attuale. Sono consapevoli del fatto che il loro risultato scolastico dipende dallo sforzo, dall'impegno? O pensano che comunque il loro impegno è insignificante perché c'è una causa esterna che non possono modificare, che deciderà come va, come non va. E quindi l'impegno è anche inutile. Ok, io mi sento pedina, non sono il re, sono la pedina che subisce, qualunque cosa faccio non modifico. E pertanto meglio essere prudenti, magari con un po' di autosabotaggio, cioè ho la prova, mi fa male la testa, allora o non la faccio oppure la faccio, ma tanto se va male era perché ho mal di testa, o posso avere dei comportamenti di autosabotaggio, tipo dunque, allora domani ho un esame, allora stasera vado a ballare fino a tardi, così non saprò distinguere l'esito, potrebbe essere che sarei andato molto bene, no? Il fatto che sono andato a ballare fino a tardi, che quindi non ho dormito e quindi poi dopo non ho reso, eccetera. Ecco, anche se vado male, questo non è una prova che io non valgo, perché mi sono messa in una condizione che rende indistinguibile e non posso capire dalla prova se dipende dal mio valore o invece dal fatto che ho fatto qualcosa che mi ha rovinato i risultati. Allora, una delle cose, no, che va tenuta presente nella LAS è anche quanto i ragazzi partecipano, tenendo presente questi aspetti di sicurezza, di sapersi esporre senza timore. Li metto in una situazione costruttivista in cui tutti tirano fuori quello che pensano, quello che credono, quello che vorrebbero. Ci possono essere alcuni che in un contesto del genere preferiscono non esporsi perché hanno paura di avere un risultato negativo, che non è solo ah vabbè, mi ha fatto un errore, facciamo un'altra ipotesi, ma è una riprova dei problemi, no? Dell'allievo. Quindi, vabbè, abbiamo detto all'inizio, la scuola è complicata, è complessa, è problematica, certo, è uno dei meccanismi con cui possiamo modificare un po' la situazione, no? E quindi c'è una crescita, dall'altra parte, insomma, anche mi sembra importante, no? Che ci sia questi, seppur un po' confusamente, no? Tutti questi incontri per riflettere sul modo di insegnare sono importanti, no? Cioè, c'è una consapevolezza che troppo a lungo si è dato per scontato che ci fosse un effetto dell'insegnamento indipendentemente, insomma, dai metodi, dalle caratteristiche degli studenti, dal tipo di materiale che si insegnava.
C'è ancora,
sì. Ci stiamo, sì, poi anche, insomma, chiaramente penso che l'età, no? Gli anni di lavoro, no? È anche un mestiere un po' usurante, no? Insegnare come altri, per carità, no? Quindi c'è anche una fatica, un bisogno di rinnovarsi che a volte non trova ascolto, no? Quindi, cioè, credo che il fatto che sia complicato sia nello stesso tempo anche però una ragione per cui bisogna impegnarci, sì, no? Per cui, vabbè, insomma, no? Cioè, è il vostro, come dire, scopo. Arrivederci. Beh, quindi adesso se vi dico di fare una flipped classroom proprio avrò una definizione totale. E pensiamoci.
Io farla giovedì la farò.
Lei la farà? Sì. Non domani, giovedì, quello prossimo.
No, giovedì, c'è martedì prossimo in classe.
Martedì, ok.
Martedì prossimo in classe. Non lo dico in classe proprio fisicamente.
Ah, lo fa? Vabbè, allora poi ce la racconta.
Sì, certo, volentieri. Martedì la farò e giovedì avrò i risultati.
Bene, dai. Vedi. Così.
È il prossimo però, quello dopo. 12-14. Il 14 avrò i risultati.
Il 14?
Sì.
Quindi faremo. Qui c'è un po' di confusione.
Sì, il 14 mattina faranno i risultati di questo classroom e io pomeriggio avrò già qualche resoconto e riscontro.
Mm-hmm. Ok.
L'esperimento consiste in questo, l'intenzione di farli creare la probabilità perfetta in base a tutto quello che è stato fatto fino ad adesso. È una probabilità di tedesco, dove loro in base agli esercizi che noi facciamo in classe, poi si dividono in gruppi, verranno divisi in due gruppi, 3-4 gruppi, all'interno dei quali verrà creata su foglio bianco con l'ausilio di quaderni e libri la provetta perfetta. Loro proporranno la loro provetta perfetta e tutti questi fogli, che verrà valutato che il lavoro, come è stato preso in considerazione, la collaborazione tra di loro, così verrà valutato già in partenza. Questi fogli verranno a me e io nella giornata di mercoledì creerò appunto la provetta che poi loro giovedì scriveranno mattina. E quindi se il lavoro è stato positivo, diciamo, se hanno collaborato bene, se hanno proposto qualche esercizio particolarmente interessante, verrà a loro riproposto in forma di esercizio per la provetta che varrà per il voto, per il loro voto di tedesco. Quindi in un certo senso sono loro stessi a proporre gli esercizi che ritengono più interessanti per l'apprendimento del tedesco.
Ok, vediamo cosa viene fuori, se sono capaci anche di individuare le difficoltà, no? Cioè non è semplice, no? Capire quali possono essere gli aspetti problematici, quelli difficili, quelli da affrontare, da studiare. Quindi è come un po' cercare di trovare le situazioni che fanno capire che c'è un problema e che bisogna modificare la propria concettualizzazione. Quindi, d'accordo, insomma, vediamo, tanto ci vediamo prima, giusto, anche noi.
Sì.
Allora, noi ci vediamo quindi a questo punto, non domani, mi raccomando, ma mercoledì 6. Questo me lo cancello. Comunque non mi lasciate.